Buonasera a tutte carissime, Erev, Shabbat, Parashat, Hukat. Abbiamo Hukat, quando si parla di leggi, la classica è proprio quella, l'argomento con cui la Parashat inizia, che è quello della giovenca rossa, e tutto l'iter di come la si bruciava, con quali altri elementi, chi la doveva bruciare, come questa polvere poi purificava, chi purificava, in quale caso, insomma, tutti i dettagli abbiamo all'inizio della parasha, molto interessante. Avevamo ripreso l'altro giorno anche 10 punti, l'altra sera, appunto in collegamento alla paraduma e al peccato del vitello d'oro e a tanto altro. Poi abbiamo l'episodio della morte di Miriam, Canevia, e la conseguente mancanza d'acqua, perché grazie a Miriam c'era questo pozzo, e uno degli argomenti su cui ci soffermeremo qualche minuto, secondo l'ottica della Hasidut. Poi abbiamo l'ordine, dunque a Moshe, di provvedere all'acqua, ma qui l'errore fatale di Moshe e di Aaron, che colpiscono la pietra e invece di parlare, cioè ne hanno parlato all'inizio, ma non era quella giusta e che non entriamo in tutti i dettagli. Fatto sta che è considerato per due grandi tzaddikim del calibro di Moshe e Aaron, attenzione, non un semplice orrore umano quale era, ma una colpa che ha fatto sì che non potessero poi entrare in Eretz Israele. Dunque, punizione molto pesante, ma appunto essendo di altissimo livello, livello che noi non possiamo neanche percepire, il livello di Moshe Aaron, dunque anche un minimo errore è considerato grave agli occhi di Hashem. Poi abbiamo il tentativo di passaggio del popolo ebraico dal paese di Edom, cosa che, come abbiamo visto, ha avuto un rifiuto categorico da parte di Edom, malgrado che aveva solo interessi nel farci passare. Ma niente, ci viene in guerra e noi a fare tutto il giro. Qui, dopodiché, abbiamo la Torah riporta la morte di Aaron, lui come la sorella Miriam, col bacio di Hashem, dalla sorella è meno esplicito, ma così fu, per cavò dell'Altissimo, come dice Rashi. E da Aaron abbiamo Moshe che prende Aaron sotto ordine di Hashem. Lo porta nel Hora'ar con il figlio Elazar e dice a Hashem diciamo di riferire a Aaron parole di sostegno e di coraggio e dire: beato te che vedi la tua corona passare al tuo figlio, cosa che io, Moshe, non vedrò. Infatti, come ben sappiamo, i figli di Moshe non saranno i suoi successori, ma Yehoshua, e di cui anche ricorderemo oggi. Poi abbiamo dunque il popolo che rimane atterrito da questa morte, tutto il popolo che piange per 30 giorni, Aaron, l'emblema dell'amore per il prossimo, quello che grazie a lui tantissima pace nel popolo di Israele, tra marito e moglie, in qualsiasi disputa c'era sempre Aaron di mezzo per portare la pace. Ecco perché si dice che al suo funerale c'erano tanti bimbi che si chiamavano Aaron, perché grazie a Aaron sono tornati insieme e hanno dato il nome al figlio Aaron, figlio nato grazie a questa shalom instaurato da Aaron. E poi abbiamo quello che abbiamo visto stamattina, il secondo attacco di Amalek, che però questa volta si fa passare per i Cnani, per un popolo di Cnane. E tutto questo perché, conoscendo bene la forza del popolo ebraico, ossia nella preghiera, ha detto: se questi pregano che Hashem li protegge dagli Amalekiti, come la prima volta abbiamo avuto la meglio, Baruch Hashem, vittoria miracolosa. Allora, questa volta si sono fatti passare per Canaan, se non che in Israele avevano un dubbio in proposito, e allora cosa hanno fatto? Hanno pregato in modo generico: Hashem, salvaci da questo popolo che sia. E così Baruch Hashem hanno avuto la meglio. Poi arriviamo all'ennesima lagna del popolo ebraico, e di conseguenza viene attaccato da questi serpenti velenosi, come abbiamo studiato stamattina. Hashem dice a Mosè di Leharim al Nes, dunque di creare questo, formare questo serpente. Non era precisato di che materia, ma Moshe Rabbeinu la forgia di bronzo, perché ha detto Nahash, serpente, Nehoshet, dunque di bronzo. E chi alzava gli occhi, capiva la gravità del proprio peccato, faceva teshuvah e allora veniva salvato. Chi invece alzava gli occhi, guardava, però non faceva teshuvah, non veniva salvato, ovviamente, come la Gemara ben dice. E poi abbiamo l'ultima parte della parasha, le altre tappe del Bnei Israele nel deserto, e abbiamo il canto del pozzo nel libro delle guerre di Hashem per il miracoloso accampamento ad Arnò. Allora, questo è un episodio importantissimo che Bnei Neder Bezrat Hashem domani mattina studieremo nel dettaglio nei Rashi, e la parasha si conclude con la guerra con Sihon, contro Sihon e Og, questi due grandi potenze, di cui Sihon abbiamo già visto che era quello che si era salvato nel Mabul, quello che era nei Nefilim considerato, l'abbiamo visto l'altra volta. Allora, adesso vediamo di, essendo una lezione di Hasidut, allora di soffermarci su uno del miriade di punti di interessanti da sviluppare in questa parasha, parola per parola, punto per punto, sarebbero ore e anni e non basterebbero. Allora, nella scelta della Siha del Rebbe, dunque nell'ottica del Hasidut, vediamo di toccare il pozzo di Miriam e le nubi, grazie ad Aaron, e la manna, grazie a Mosè. Allora, in questa parasha, appunto, abbiamo visto, ricordato la dipartita di Mosè, di Miriam e Aaron, pardon, e le conseguenze immediate della loro morte. Dunque, dopo la morte di Miriam, non vi era più acqua, perché per 40 anni Miriam c'era, appunto, grazie al merito di Miriam, avevano questo pozzo d'acqua che li ha seguiti per 40 anni, e dopo la morte di Aaron invece sono sparite le nubi, le Anane Kavod, e subito dopo, come abbiamo ricordato adesso, arriva Amalek, perché Amalek, come ha sentito il popolo ebraico, i due grandi tzaddikim, Miriam e soprattutto Aaron, è venuto a mancare con tanto delle nuvole che li proteggevano. Momento propizio per attaccarli. E i nostri saggi nel Talmud di Taanit 9a sottolineano che queste nuvole di Anane Kavod, che hanno protetto il popolo nel deserto, erano appunto grazie ad Aaron. E come abbiamo ricordato, dunque, il pozzo grazie a Miriam e la manna grazie a Mosè. E quando appunto sono venuti a mancare, Miriam è venuta a mancare, manca il pozzo, e così Aaron. Dunque, la manna, vediamo di adesso di analizzare un attimino questi tre concetti: la manna, il pozzo e le nubi, e cosa rappresentano in realtà. Allora, partiamo dalla manna, grazie a Mosè. Allora, cibo straordinario, miracoloso, non solo scendeva dal cielo, ma qualsiasi gusto che desideravano poi lo percepivano, e non solo, ma era assorbito totalmente dal corpo, dunque non avevano nessun bisogno, dunque, di, come tutti gli esseri umani, di espellere. E questa manna cosa rappresenta? Rappresenta il cibo, giusto? Che allora era miracoloso, ma che rappresenta dunque il nutrimento dell'uomo. Le nuvole, che invece rappresentano la protezione, perché come abbiamo visto anche nel deserto, fermavano, bloccavano tutti i venti forti del deserto, appianavano il terreno, addirittura lavavano, infatti per 40 anni no, i vestiti non solo crescevano su di loro, ma anche venivano lavati e profumati dalle Anane Kavod, come riporta il Midrash Hilta, nel Barrabà, nel Tarhuma, e il pozzo Arriviamo al pozzo, che è l'acqua, senza acqua ovviamente non si può vivere, che è come l'acqua anche per noi fino ad oggi, quello che porta, dunque c'è il cibo, che è la prima parte, no, che ingeriamo, ma poi l'acqua è quella che la fa, la trasporta a tutti, i membri, vitali del corpo. Dunque questi tre concetti si trovano anche nella Torah. Allora, nella Torah abbiamo questa, dunque, una parte della Torah che viene assorbita nel profondo dell'uomo, della persona, e la nutre. Dunque, la Torah ha anche la forza di proteggere, dunque nutrire come cibo, proteggere come le Anane Kavod, e da tutti questi venti che no? Che abbiamo adesso purtroppo non si può magari parlare al passato, purtroppo stiamo vivendo in pieno venti di odio, di impurità, di crudeltà, e dunque la Torah ci protegge da questi venti come allora le nuvole, e nella Torah c'è anche la forza di penetrare come l'acqua, come il pozzo di Mirar, di Mirar dappertutto. Dunque, quando un ebreo studia Torah, questa saggezza divina, dunque, come ho detto, penetra nella mente, poi dalla mente al cuore e diventa tutt'uno con la persona, come esattamente il cibo che ingeriamo poi diventa, si trasforma in sangue e in parte di noi. Ovviamente ogni ebreo è diverso dall'altro, nel senso che ognuno come riesce ad assorbire. C'è chi assorbe molta Torah, che può percepire e approfondire a livelli molto alti, e altre persone invece che hanno, diciamo, un IQ minore e riescono solo a capire la Torah in modo basic. Perché questo ovviamente dipende da ogni persona e il suo livello. E questo è il cibo, è appunto quello che ci nutre la Torah. Allora, abbiamo detto, stiamo facendo l'analogia tra il pozzo, la manna e le nuvole, l'analogia con la Torah. La manna come il cibo che viene assorbito, però poi ognuno come assorbe, dipende, no, dalla persona, così anche la Torah, ognuno con quanto riesce ad assorbire, a percepire e a derivarsi tramite essa. Poi abbiamo nella Torah la forza di far fronte alle difficoltà del mondo della vita. Ogni ebreo, senza differenza, è legato in modo indissolubile ad Hashem e alla sua Torah, e può trovare nella Torah un appoggio e un rifugio da ogni problema, amen, amen, anche voi, carissimi. E dunque, sotto questo aspetto, la Torah è considerata come queste nuvole di Aaron, Ananea Kavod, nuvole di Hashem, grazie ad Aaron. Dunque, appiana il nostro cammino, il nostro percorso della vita, e ci aiuta dunque a affrontare qualsiasi problema e qualsiasi disturbo o qualsiasi difficoltà della vita. Arriviamo al terzo livello, terza, diciamo, funzione della Torah, che è quello che è paragonato dunque con l'analogia con l'acqua. Dunque, come l'acqua, come sappiamo, discende da una fonte molto alta fino ad arrivare agli abissi e può appunto penetrare in ogni posto. Anche così la Torah è discesa dal Chochmah divina e dunque da Hashem, dalla sua essenza, ed è scesa, come abbiamo studiato e studiamo, per miriadi di gradazioni, di tzimtzumim, fino ad arrivare a questo mondo, fino ad arrivare a ogni ebreo, a ogni persona, e a ogni ebreo in particolare, di modo che ogni ebreo possa studiarla e l'ispog, dunque assorbire ancora questo concetto tramite la Torah, tutte le sue qualità. E nessuno è esente, perché tutti abbiamo sì la possibilità di studiarla e di capirla. Poi, come ho detto, ognuno secondo il suo background, il suo livello, e così via. Dunque, noi abbiamo detto che il pozzo era grazie a Miriam, acqua e mai nella Torah che arriva dappertutto, le nuvole che appianano così la Torah che appiana i nostri problemi grazie a Aaron e la manna grazie a Moshe. Allora, dopo però la dipartita appunto di Miriam e Aaron, come abbiamo visto in questa parasha, e dunque in un primo luogo come sono venuti a mancare, come è venuta a mancare Miriam, non c'era più pozzo, come non dava più acqua. Così anche le Anane e Kavod una volta che è mancato Aaron. Ma poi, grazie al merito di Moshe, entrambi, sia il pozzo che le nuvole, sono tornate. Questo perché Mosè, essendo la guida del popolo, allora fa fronte a tutte le necessità di ogni ebreo che fa parte appunto del suo popolo. E questa è la qualità unica, diciamo, di quello che è definito il Manhig Israel, quello che guida il popolo di Israele, quello vero, quello sincero, che appunto ha a cuore tutti i bisogni, tutte le necessità del popolo. E visto che, come riporta il Tanya nel 42esimo capitolo, in ognuno di noi, in ogni ebreo, vi è una scintilla di Moshe Rabbeinu, di Hashem sicuro, ma anche di Moshe Rabbeinu, dunque, questo vuol dire che cosa? Che ognuno di noi non solo ha la possibilità, ma ha il dovere di darsi anima e corpo per il proprio popolo. E quando purtroppo ci sono appunto problemi o guerre o malattie o qualsiasi cosa negativa di cui il nostro prossimo ha bisogno, allora nessuno può dire: ah no, non è affare mio, non esiste. Questo concetto nell'ebraismo e per l'ebreo non esiste, perché siamo tutti responsabili l'un l'altro, come lo è il Manhig HaDor, avendo in noi un nizoz di Moshe Rabbeinu. E questo ci riporta ovviamente al Gimel Tammuz che abbiamo celebrato 2 giorni fa, il Manhig di questa generazione indiscusso, Moshe della nostra generazione, che è il Rebbe di Lubavitch, che 30 anni fa, da 30 anni, diciamo, non lo vediamo noi più fisicamente, ma è non solo presente come prima, ma molto più di prima. Dunque, che si riveli prestissimo a noi, che con Mashiach Tzidkenu Begula Mitzvah Shlema. E come ogni settimana, grazie a Rivka Rossella, che ricordo il suo scoot, vediamo di analizzare la Haftarah. Allora, l'Haftarah di questa settimana, siamo nei Nevi'im, più esattamente Shoftim, capitolo 11, da Passuk 1 a Passuk 33. Allora, alla fine dell'Aftarah, il Rashi farà tutto un calcolo, in un'enumerazione, da Yoshua fino a Iftah. Però, visto che lo fa alla fine del capitolo, allora lo lascio anch'io alla fine. Comunque, abbiamo il personaggio protagonista, diciamo, di questa Haftarah, è Iftach. E vediamo chi era Iftach. Rinfreschiamoci un po' la memoria, visto che un po' sono 3 anni che non ho ripreso il corso di Navi, lo so, mea culpa, ma l'inheder un giorno presto. Allora, Iftach Hagiladita era un valoroso guerriero, figlio di una locandiera, ma se vediamo il termine esatto, ben Ishazonah. Vi dice qualcosa, ragazze? 2 settimane fa, Parashat Shelach, capitolo 2 di Yoshua, e abbiamo questi due meraglim che vanno, questi due spie, che si rifugiano da questa locandiera slash prostituta. E qui anche viene definita locandiera, ma zona sarebbe anche prostituta. Dunque, questo figlio di, mettiamo locandiera, è nato da Gilad, Iftach, figlio, Giladì, dunque figlio di Gilad, stato generato dal padre con una locandina. In realtà Gilad aveva una moglie. Quest'altra moglie, quella ufficiale, chiamiamola così, gli generò dei figli. E quando questi crebbero, divennero grandi, scacciarono Iftach. E con quale, allora affermando, dunque, il motivo qual era? Era che, come appunto hanno affermato, non riceverai parte dell'eredità della casa del nostro padre perché sei figlio di un'altra donna. A quel punto Iftach non gli rimane altra scelta che fuggire dai fratelli e va a risiedersi nel paese di Tof, come bene, Tetvav, Vet. E là si aggrega degli uomini sfaccendati, a nascimere Kim vengono definiti nell'Aftarà, nel senso di vuoti letteralmente, e uscivano con lui a compiere scorrerie, ok? Vayezuimu. Passano gli anni e gli Ammoniti fanno guerra contro il popolo Israele. Dunque dichiarano guerra contro il popolo di Israele. Cosa fanno gli anziani, cioè gli anziani nel senso i saggi, persone dunque di rilievo del popolo di Israele? Vanno da Gilad, vanno a prendere Iftah dal paese di Tof. E cosa gli chiedono? Vieni, sii nostro comandante, in modo da combattere gli Ammoniti, visto che, come ho detto all'inizio, era definito Gibor Hael, valoroso guerriero. Cioè, abbiamo bisogno di un valoroso guerriero per combattere questo nemico. Ma guardate la risposta. Iftah risponde: ma non siete voi quelli che mi odiavate e mi avete scacciato dalla casa di mio padre? Perché solo adesso che siete in difficoltà venite da me? Oh, allora gli rispondono: è proprio per questo che ci rivolgiamo a te, perché tu venga a combattere contro gli Ammoniti. Comunque, dopo, in cambio, sarai capo di tutti gli abitanti di Gilad. E però Iftah vuole l'assicurazione, dice: assicuratemi che mi farete tornare per combattere contro gli Ammoniti, e Hashem, dunque, nel caso che appunto Hashem me li consegnerà, diventerò vostro capo. Quel punto, qui abbiamo un giuramento, come l'abbiamo visto anche nella nostra parasha, Hashem ascolti come testimone tra noi se non faremo ciò che hai detto. E vi ricordate nella parasha anche quando in Israele chiedono ad Hashem, nel capitolo 21, Pasuk 2, dove appunto l'abbiamo visto proprio oggi, dove Israele fece un voto: se mi consegnerai in mano questo popolo, dichiarerò consacrate ad Hashem le prede catturate nella loro città e uccidendole, come abbiamo visto stamattina. Questo era nella Parashah, e qui nell'Aftarah vediamo che anche Iftach dice: se Hashem me li consegna, allora voi dovete appunto assicurarmi questa nomina. E Hashem dunque, il rappresentante del popolo, qui definiti anziani, ma nel senso appunto rappresentanti, hanno dunque risposto che Hashem ascolti e che sia Hashem come testimone tra noi se non faremo ciò che hai detto, cioè assolutamente. A quel punto Iftah segue i capi del popolo e il popolo lo nomina suo comandante ufficialmente. E Iftach enunciò a Mizpah, davanti ad Hashem, tutte le condizioni per l'accordo, cioè che sia proprio ufficiale davanti a tutto il popolo, con tutti i testimoni. Iftach manda dei messi, adesso vediamo come Iftach affronterà questa guerra. Manda dei messi agli Ammoniti con l'incarico di trasmettere le seguenti parole: io, a nome di Iftach, cosa ho fatto contro di voi? E voi cosa avete nei miei confronti che siete venuti contro di me per combattere nel mio paese? Malì velach, che in questo pasuk, chi abita in Israele o è, diciamo, padronanza dell'ebraico moderno si usa fino a oggi, vedete tante volte dai Nevi'im, vi riporto espressioni che fino a oggi si usano in Israele, ma lì ve la, cioè scusi, ma tra me e te? Ok, allora cosa gli risponde il re Demiano Moniti? Il fatto è, e tenetevi forte, da brividi quanto è attuale, Israele, quando è uscito dall'Egitto, si è impadronito della mia terra, dal fiume Arnon, al fiume Yabbok, fino al Giordano. Dunque ora restituite quelle terre pacificamente. A quel punto Iftah manda di nuovo i messi e disse: Israele non si è impossessato della terra di Moab né della terra di Ammoniti, perché quando sono usciti dall'Egitto, il popolo di Israele ha percorso il deserto verso sud fino al mare dei Giunchi ed è giunto a Kadesh. Lì ha inviato dei messi al re di Edom, come l'abbiamo visto stamattina, per dire: ti prego, permettimi di attraversare la tua terra da nord a sud. Ma il re di Edom non volle dare ascolto. Abbiamo visto appunto stamattina nella Parashat Chumash, nella quarta chiamata, al capitolo 20. Israele inviò la medesima richiesta anche al re di Moab, quello che lo vedremo dopo in Dvarim 20-29. Ma anche lui non volle farli passare, per cui Israele rimase a Kadesh. Poi andò oltre nel deserto, aggirando appunto a sud il paese di Edom e quello di Moab, visto che non ne avevano permesso di attraversare. Giunse sul versante orientale del paese di Moab, si accamparono sull'altra sponda del fiume Arnon, non superarono il confine di Moab, perché appunto Arnon rappresenta il confine di Moab. A quel punto Israele mandò dei messi a Sihon, e questo ci riporta alla fine della parasha, quella che studieremo Shabbat, la lettura di Shvi, e capitolo 21, passo 21 della nostra parasha Trukat. Attenzione, quando io vi dico, e togliete il moto, va Ishlach Israel Malachim, cosa vi ricorda? Una domandina ve la faccio, dai. Allora, le prime parole di quale parasha? È facilissimo. Il cavallo bianco di che colore era il cavallo bianco di Napoleone, praticamente. Vaishlach Yaakov Malachim, parashat, tutto in muto furbette, vabbè, lo dico io. Ovviamente parashat Vaishlach di Bereshit, del Humash Bereshit, dove infatti se andiamo nel nostro Humash, nella parasha di Vaishlach, proprio le prime parole della parasha di Vaishlach, come inizia la parasha? Proprio con le stesse parole che lì era Jacob originale, dunque capitolo 32, cuore, passo 4 di Bereshit, Vaishlach, Jacob Malachi, quando Jacob mandò dei messaggeri, dei messi, che in quel caso erano veri angeli, per incontro a Esau. E qui rivediamo le stesse parole, Vaishlach Yaakov Malachim, però stavolta non è Yaakov stesso, ma i discendenti di Yaakov, e che mandano questa volta messi a chi? A Sihon, re degli Amorei, che regnava a Heshbon, e anche lui gli disse: ti prego, lasciami attraversare il tuo paese per poter arrivare alla mia destinazione. Ma anche Sihon, come Edom, non si fidò, non lasciò attraversare il proprio confine, e anche lui radunò tutto il popolo e si accampò a Yahazah e fece guerra contro il popolo di Israele. Ma Hashem, Dio di Israele, consegnò appunto Sihon e tutto il suo popolo nelle mani dei Bnei Israel. E li sconfissero e presero possesso di tutta la terra, appunto, degli Ammoniti che abitavano in tuo paese. Dunque, da Sihon presero possesso, da Sihon, attenzione, di tutti i confini degli Emorei, dunque dal fiume Arnon fino al torrente Abok, dal deserto di Giordano. E dopo che Hashem, Dio di Israele, ha scacciato gli Emorei davanti al proprio popolo, tu vorresti prenderne possesso. Non è forse che dovresti prenderne possesso solo di ciò che Chemosh, la tua divinità, ti darà in possesso e che da parte nostra prenderemo possesso del paese di tutti coloro che Hashem, nostro Dio, ha scacciato davanti a noi? Ora, tu credi forse di essere migliore di Balak, che sarà la prossima parasha che leggeremo Shabbat pomeriggio? Dunque, credi di essere migliore di Balak, di Zipporre e di Moab? Visto che lui non ha mai conteso aspramente con Israele o ha mai combattuto contro di loro, infatti è andato da Bilam, come vedremo appunto nella prossima parasha. Quando Israele ha vissuto per 300 anni a Heshbon, dunque nelle sue città, da Aroer, in tutte le città che si trovano lungo il fiume Arno, perché non hai cercato di riconquistare il tuo territorio in quel periodo? E qui il Rashi torna indietro e ci fa un calcolo, dice 300 anni. Come 300 anni? Parte da Yehoshua. Allora, Yehoshua era a capo del popolo di Israele 28 anni, da Yehoshua si è passati a Otniel per 40 anni, da Otniel a Ehud per 80 anni, poi c'era l'oppressione di Eglon, 18 anni dell'oppressione di Eglon che sono inclusi negli 80 anni di Ehud, poi abbiamo Dvorah la profetessa per 40 anni e l'oppressione di Avin è inclusa nei 40 anni di Dvorah, poi abbiamo l'oppressione di Midian, 7 anni, abbiamo il Shofet Gidon, giudice, poi abbiamo Avimelech per 3 anni, Gidon per 40 anni, Avimelech per 3 anni, Tola per 23 anni, Jair per 22 anni, Bne Amon, l'oppressione di Amon per 18 anni, e finché si arriva a Iftah. Calcolo che potete fare poi trappolamente con la calcolatrice, arriverete a 300 anni. Lui dice tutti questi 300 anni da Yehoshua fino adesso, me Iftah. Dove eravate? Io, dice, conclude, non ho peccato contro di te, eppure tu, combattendo contro di me, agisci male nei miei confronti. Possa Hashem, in qualità di giudice del mondo, emettere un giudizio tra il popolo di Israele e gli Ammoniti. Ma il re degli Ammoniti non volle dare ascolto a ciò che Iftah aveva mandato a dire tramite i suoi messaggi. Cosa succede? Vatehi al-Iftah Ruach Hashem. Uno spirito di vigore da parte di Hashem scese su Iftah e grazie a ciò attraversò il Gilad, paese di Menashe, attraversò Mizpah e da Mizpah di Gilad passò verso il territorio degli Ammoniti. Ma qui arriviamo a un errore fatale, capitale di Iftah, che fa un voto. Nella nostra parasha anche abbiamo visto il voto che vi ho ricordato prima, e il voto a capitolo 21, appunto Passuk 2, che il popolo di Israele dice: se appunto ci consegnerà in mano questo popolo, io dichiarerò, io popolo di Israele, consacrati come abbiamo visto prima. Questo è un voto positivo, ma il voto di Iftah sarà un voto terribile. Cos'era il suo voto? In cosa consisteva? E ha detto, dunque ha giurato, se consegnerai gli ammoniti completamente nelle mie mani, dunque Iftah si rivolge ad Hashem, chiunque uscirà dalle porte della mia casa per venirmi incontro quando tornerò in pace dal combattimento con gli ammoniti, apparterà ad Hashem e lo offrirò come olà. Lui in quel momento ha pensato a un animale, no? Cioè, anche se mi esce un bue da 3.000 euro, io lo offro ad Hashem. Purtroppo, di fatto, chi gli uscì incontro, esaltante per la vittoria conseguita dal padre, era la figlia di Iftah. E ha dovuto mantenere il suo giuramento. Anche qui ci sono da varie spiegazioni. C'è chi dice che ha dovuto morire, c'è chi dice che invece è rimasta in questa montagna allontanata perché lei ha chiesto al padre un periodo di tempo. Adesso, vabbè, sarebbe un'altra lezione, però questo fu un gravissimo errore da parte di Iftah. E conclude la Tra, dice che Iftah passò nel territorio appunto degli Ammoniti per combatterli, Hashem li consegnò di fatto nelle sue mani, dunque li sconfisse da Aroer fino alle porte di Minit, prendendo 20 città fino a Avel Keramim, cioè la piana delle vigne, infliggendo loro una gravissima, gravissima sconfitta. E così gli ammoniti si sottomisero al popolo di Israele. Allora, come dicevo, abbiamo toccato un punto tra gli innumerevoli punti della Parashah, interessantissimi secondo Hassidut, l'ottica, un accenno. E un attimo, ragazze, un attimo, arrivo.